un po' di
buonasera, dici, stai
un po' di umorismo ci vuole, se no mi diceva, ma al mattino non riesco a morire, chi mi viene in terra? Invece è un piacere trovarmi qui in mezzo a voi, si vede mia moglie ridere, lo racconterà ai figli e riderà anche qua. Allora, tanto che siamo in vena di umorismo, mi trovavo in una chiesa libera in Germania a predicare e avevo un culto tutto moderno. Allora io stavo predicando e mentre gesticolavo ho premuto un interruttore e il pulpito è salito e io sono scomparso. Meno male che mi è venuta la riflessione, ho detto, ma questo devono essere lì, e poi sono venuto. E lì è più o meno quello meno moderno, quello è stato proprio il colmo della tecnologia. Allora, leggiamo insieme Proverbi capitolo 11, versetti 32 a 38. No, Proverbi, Ebrei.
Ebrei.
Tutta questa storia mi ha confuso.
Ebrei 11?
Ebrei 11, 32 a 38. Che dirò di più? Perché il tempo mi mancherebbe per raccontare di Gedeone, Barak, Sansone, Jefte, Davide, Samuele e dei profeti, i quali per fede conquistarono regni, praticarono la giustizia, ottennero l'adempimento di promesse, chiusero le fauci dei leoni, spensero la violenza del fuoco, scamparono al taglio della spada, seguirono e guarirono da infermità, divennero forti in guerra, misero in fuga dei eserciti stranieri. Ci furono donne che riebbero per risurrezione i loro morti, altri furono torturati perché non accettarono la loro liberazione per ottenere una risurrezione migliore. Altri furono messi alla prova con scherni, frustate anche catene e prigionia. Furono lapidati, segati, uccisi di spada. Andarono attorno coperti di pelle di pecora e di capra, bisognosi, afflitti, maltrattati. Di loro il mondo non era degno, erranti per deserti, monti, spelonche e per le grotte della terra. Tutti costoro, leggo anche fino alla fine, tutti costoro, pur avendo avuto buona testimonianza per la loro fede, non ottennero ciò che era stato promesso, perché Dio aveva in vista per noi qualcosa di meglio, in modo che loro non giungessero alla perfezione senza di noi. Allora, voglio iniziare con una domanda importante. È una domanda che determina quello che tu pensi di Dio e il modo come tu vivi la tua vita. Ecco la domanda. Cosa pensi che la fede ti garantisce? Ho detto in un altro modo, la stessa domanda l'ho detto in un altro modo. Cosa pensi sia giusto per te aspettarti da Dio? Qui ognuno potrebbe scrivere molte cose. Ebrei 11, 32 a 38 ci dice cos'è la fede? Risponde a questa domanda, che cos'è la fede? Abbiamo qui due gruppi, in questo testo, di persone che ci mostrano una vita di fede. Il primo gruppo lo troviamo nei versetti 32 fino all'inizio del versetto 35. Queste sono delle persone, in questo primo gruppo, che per fede hanno compiuto grandi cose. Sono delle persone che avevano ricevuto dei doni e dei compiti da svolgere. Sono delle persone che come te e me sono state chiamate da Dio per svolgere un servizio lì dove Dio li aveva posti. Non lì dove loro volevano, dove Dio li aveva posti. Vediamo anche un'impressionante lista di quello che hanno compiuto. Conquistarono regni, praticarono la giustizia, ottennero l'adempimento delle promesse, riebbero per risurrezione i loro morti. Grandi vittorie, grandi conquiste, tutte compiute dalla potenza della fede. Vediamo nel testo anche dei nomi, alcuni nomi, che noi conosciamo bene: Gedeone, Barak, Sansone, Jefte, Davide, Samuele, e poi c'è tutta una compagnia di persone senza nome. Noi tutti conosciamo, per esempio, la storia di Gedeone, credo che voi la conosciate questa storia, che con la potenza di Dio e con soli 300 uomini sconfissero l'intero esercito dei Madianiti. Noi tutti ci ricordiamo di quel giovane pastore anche che scende nella valle dei terebinti e puoi anche udire i suoi passi mentre si incamminava verso la valle per affrontare il gigante. Affrontarlo senza paura, non perché questo giovane pastore fosse forte, ma perché gli credeva nella potenza del suo Dio. Penso un po' a Samuele, che parlò come profeta con tale autorità al popolo di Israele in un momento particolare della storia di Israele, leggete Israele, il primo e secondo Samuele, e nessun altro uomo era temuto come lo fosse Samuele. Quando lui parlava, temevano. Pensa a Sansone. Io non avrei scelto se fosse stato Dio. Che compì delle potenti azioni per mezzo della potenza di Dio. Forse tu te ne stai in questo momento, seduto lì, e pensi: se potessi anch'io essere forte come questi uomini e queste donne, se con i miei doni che ho ricevuto potessi anch'io fare delle grandi cose. Ma desiderando questo, se questo è il tuo pensiero, il tuo desiderio, ma desiderando questo, tu stai mancando, stai passando oltre il significato, il punto del testo, di quello che il testo vuole dire. Guarda nel versetto 34. Nella nostra traduzione italiana viene tradotto come guarirono da infermità. Nelle traduzioni inglesi, tedesche, francesi, traducono il testo in modo più generico, cioè la cui debolezza, infermità e debolezza, la cui debolezza fu trasformata in potenza. Oppure, dalla loro debolezza ne ricavarono la forza. Ora, le infermità, malattie sono incluse in questa debolezza, ma il testo vuole dire di più che la malattia. Ora, queste persone di fede non adempirono tutte queste cose perché esse erano forti o sagge o nobili, ma esse erano in realtà una compagnia di deboli. Questo non è il gruppo di persone che potresti immaginare capaci di compiere grandi cose. Infatti, se tu dovresti scegliere delle persone per fare cose grandi, allora sono certo che molte di queste persone che sono menzionate in questo capitolo, tu non li avresti mai scelte. Per esempio, riflettiamo un momento su Gedeone, che viene menzionato nel testo che abbiamo letto. La storia della chiamata di Gedeone contiene un po' di umorismo divino. Dio sceglie e chiama Gedeone. E quando va da lui gli dice: uomo forte e valoroso. Sapete dove era Gedeone? Era nascosto. Si nascondeva dai nemici. Altro che forte e valoroso. E Dio gli dice: uomo forte e valoroso. E Gedeone gli risponde: chi io? Io sono forte, valoroso? Signore, io sono il figlio più debole della tribù più debole di tutto Israele, perciò credo che tu, Signore, hai sbagliato indirizzo. Ma Dio dice: no, Gedeone, non ho sbagliato indirizzo, è proprio te che ho scelto. E Gedeone: posso mettere alla prova quello che tu dici? E per ben due volte egli mette alla prova Dio chiedendogli dei segni impossibili, umanamente parlando. Non tanto, lui chiede questi segni, non tanto perché voleva essere certo della chiamata, ma piuttosto perché non voleva assumersi la responsabilità di portare avanti un compito come quello che gli veniva affidato. Speriamo che questi non si compiano questi segni, così io non devo prendermi la responsabilità. Inoltre la Bibbia ci dice che quest'uomo non aveva solo paura dei magheriti e si nascondeva. Dopo la chiamata, lui aveva paura anche della propria famiglia. Quando Dio gli dice di distruggere gli idoli e di bruciarli, quelli che stanno a casa sua, lui lo fa di notte perché aveva paura della sua famiglia. Era proprio un fifone. Ora, perché Gedeone compì grandi cose? Perché la fede, anche se tu sei debole, la fede cambierà il modo che tu vedi te stesso. E la fede cambierà il modo che tu vedi il tuo mondo. E la fede cambierà il modo che tu vedi Dio. La fede, nella tua debolezza, ti unirà all'immisurabile potenza di Dio, che è capace di fare attraverso di te qualsiasi cosa che egli ti chiede di fare, non che tu vuoi, che egli, Dio, ti chiede di fare. Questa è fede. Fede non vuol dire pensare che tu puoi fare, ma credere che Dio può. Così delle persone deboli fecero delle cose meravigliose a motivo della fede. A me piace la storia di Gedeone, perché penso che c'è speranza anche per me e c'è speranza anche per te. Se ti guardi intorno, qui in questo luogo, qua, adesso qua, non è un incontro di persone forti. Se voi valutate voi stessi, dite che siete persone forti. Io nemmeno. Questo è un incontro di poveri e bisognosi e di deboli che per fede faranno delle cose per mezzo della potenza di Dio. C'è speranza, perché Dio è potente. Ora, Abbiamo, questo è il primo gruppo, i grandi pazzi. Abbiamo qui nel testo che abbiamo letto un secondo gruppo. La storia di queste persone è totalmente diversa dal primo gruppo. Queste persone hanno dovuto attraversare, il secondo gruppo, a sopportare grandi cose per fede. E tu non puoi leggere le parole che sono scritte qui nei versetti 35 a 38 senza che non ti si accaponi la pelle, senza rabbrividire. Tu non puoi leggere questa storia senza visualizzare gli scherni, la prigione, le torture. Qui vediamo, in questo secondo gruppo, delle persone che erano talmente povere che non avevano nulla sul quale appoggiare il capo e si coprivano con pelli di animali. Così poveri da non avere una casa e l'unico loro rifugio non erano le grotte e le caverne. Persone rigettate, non amate e odiate, che non avevano nessuna posizione di potere. Dunque immaginati gli orrori e le scene di dolore e di un essere umano come quelli che vengono descritti in questi pochi versi, eppure vivono tutto questo per fede. Tu puoi capire la vita di queste persone da queste parole. Versetto 35, la seconda parte, dice: non accettarono la loro liberazione per ottenere una risurrezione migliore. Dunque vuol dire che potevano avere una vita più facile, potevano uscire dalle grotte, potevano vestirsi diversamente, se avessero avuto una visione come la gente voleva che avesse. Ma loro aspettavano una risurrezione migliore. Forse tu pensi che questo secondo gruppo appartiene alla categoria di coloro che hanno una fede debole e che le persone che hanno una fede forte sono quelli che fanno parte del primo gruppo. E il motivo perché questo gruppo ha dovuto sopportare tutti questi problemi, tutte queste sofferenze, è a motivo della loro debole fede. Se avesse avuto più fede, non gli sarebbe successo. Forse pensiamo noi. Oh no, se questo è il nostro pensiero, stiamo sbagliando di grosso. Le cose non stanno così. Il passo dice che queste persone erano forti in carattere e forti nella fede nei momenti e situazioni nelle quali avrebbero potuto compromettere la loro fede e sfuggirle in queste difficoltà, ma essi scelsero di non accettare e ricercare la liberazione, scelsero di non accettare la liberazione. Queste sono le persone forti. Il motivo perché fanno questa scelta è perché non avrebbero fatto nulla che avrebbe disonorato il loro Signore al quale avevano donato il proprio cuore. Meglio morire, meglio essere povero che disonorare colui che ci ha salvati. Ora prendiamo come esempio i tre amici di Daniele, che furono sottratti dalle loro famiglie, deportati come schiavi in una nazione straniera e sconosciuta. E ora se ne stanno davanti a una fornace ardente e l'unica cosa che devono fare per non essere buttati dentro a quella fornace è da soltanto piegare per qualche momento i loro ginocchi davanti a una statua. Solo poco di cosa, o una piccola cosa. È difficile immaginare questo. Essi rifiutano. Essi non rifiutarono, non rifiutano, perché sapevano già quello che Dio gli avrebbe fatto, cioè che li avrebbe liberati. Dio non gli aveva dato nessuna rivelazione che li avrebbe liberati. No, essi non sapevano quello che Dio aveva deciso per loro. Il testo in Daniele dice chiaramente che loro sapevano quello che Dio è capace di fare, cioè Dio può fare tutto, e sulla base di quello che Dio è capace di fare, non definito tutto, lui può fare tutto, e si rifiutano di adorare l'idolo. Anche se noi moriremo, lui è capace di sostenersi nella morte. E furono buttati nella fornace ardente. Il verso 35 dice che queste persone hanno volontariamente affrontato le torture non accettando di compromettersi perché credevano in una risurrezione migliore. Queste persone capivano cosa era la risurrezione, comprendevano l'eternità e comprendevano che quello che stava davanti a loro non era il tutto della vita. Essi comprendevano che questo presente non era altro che una breve introduzione di quello che sarebbe stato dopo e che sarebbe durato per sempre. Un'eternità nella quale non ci sarebbe più stata sofferenza, malattia, povertà, persecuzione, odio, tortura, eccetera. Ascoltate. Una delle bugie malvagie, le bugie sono sempre malvagie, ma questa è ancora più malvagia, una delle bugie malvagie del nemico è quella di sussurrarti all'orecchio, e ti sussurra e ti dice, il tutto della vita è oggi e adesso. Se non hai tutto adesso, tu hai perso la vita. Il vostro conforto adesso, il vostro benessere adesso, la vostra pace di adesso, il vostro potere di adesso, i vostri averi di oggi, la vostra accettazione di oggi, deve essere tutta oggi. Lui ti sussurra questo. La parola di Dio però ci insegna che tutto quello che affrontiamo ora non è altro che la preparazione per quello che verrà domani. È una preparazione. Il servizio con i tuoi doni nella chiesa locale è la preparazione per qualcosa di infinitamente più grande e superiore. Questo ti aiuterà ad affrontare le delusioni, la mancanza di successo, il disprezzo o l'adulazione nel modo giusto. Questa visione. Quando questo breve passaggio di 80, 90, 100 anni passerà, noi entreremo nella gloria dell'infinità e per milioni e per miliardi di anni noi continueremo a glorificare la grazia di Dio come se fosse sempre il primo giorno del nostro incontro con Lui. Vedete? La fede vive ora con questi valori. Tu servi ora per fede con questi valori. Ora è possibile che tu stia affrontando proprio ora delle delusioni nella tua vita, delle situazioni che tu non ti aspettavi di dover affrontare. Forse problemi di salute nella tua famiglia e per te, nella tua famiglia, problemi finanziari, problemi relazionali e familiari che pensavate non dover mai affrontare, e proprio in questo momento e in questa situazione c'è un nemico che sussurra il tuo orecchio proprio questo. A cosa serve la tua fede oggi? Che ti serve? A cosa serve credere in Dio? Che ti dà sto Dio? Ecco perché c'è una frase che è così amorevole, e dolce, e incoraggiante, e pastorale. L'autore di Ebrei scrive nel versetto 8, di loro il mondo non era degno. Queste persone che non erano accettate, che erano vestite di pelle di animali, che non erano conosciuti, sconosciuti, quelli che non conosciamo nemmeno i nomi, sconosciuti del mondo, erano conosciuti da Dio, questi sono le vere grandi persone, sono dei principi e delle principesse. Ora, nella nostra cultura occidentale, noi abbiamo altri valori con i quali si valuta la vita. È triste constatare cosa ricercano spesso i giovani, ma non solo i giovani. Diciamo sempre i giovani, ma non solo i giovani. Persone, cosa ricevono spesso i giovani? Persone che non hanno più una linea morale, cercano come eroi, come persone quali guardano, persone che non hanno una linea morale, persone che vivono per se stesse e per beni materiali, persone che non sono capaci di mettere insieme la loro identità. Guardate questi grandi VIP, molti di loro non sanno nemmeno che cosa sono e la ricercano sempre, e questi li vediamo, noi li vediamo come i nostri eroi e cercano di autocrearsi per guadagnare a se stessi, per formare se stessi. Noi nel nostro mondo occidentale abbiamo allevato una generazione di anti-eroi, non sappiamo riconoscere i veri eroi. Noi dovremmo ricercare piuttosto di essere quel tipo di persone che dicono: non mi importa se non verrò mai riconosciuto, non mi importa se non avrò mai il potere, non mi importa se non avrò lusso e vita facile, non mi importa se nessuno mai riconoscerà il mio nome e non sarà mai scritto in un libro di storia. Oggi si scrivono tutti sono scrivendo, tutti vogliono i nomi, i loro nomi devono uscire da Facebook, è una specie di cosa simile, dove tutti i nostri nomi stanno là dentro. Niente contro Facebook, un uso appropriato. Ma ci fate caso che è quasi una specie, così il mio nome si forma, gli hai like? Più hai like c'hai? Più il tuo nome, tu dirai: non mi importa se io non ho i like. Detto in un modo moderno. Quello che importa, ma dirai, quello che importa è riuscire per fede a resistere e non cedere a compromessi, perché a motivo dell'opera della grazia di Dio per me e nella mia vita, la mia vita è valsa la pena essere vissuta. Non a motivo delle altre cose, ma a motivo della grazia di Dio. La mia vita è valsa la pena essere vissuta, anche se sembrava miserabile agli occhi degli altri. E tu continuerai a dire: io voglio essere questo tipo di persona, io voglio vivere per fede e non voglio assimilare i valori distorti di una cultura egocentrica. Ora questo passo ci pone davanti a una questione importantissima. E qui ci sono dunque due gruppi di persone nel testo che abbiamo letto. Il gruppo A ha compiuto grandi cose. Il gruppo B ha sofferto grandi. Ora io non so quello che sta accadendo nel tuo cuore, ma io so quello che in modo spontaneo sorge nel mio cuore. E quello che sorge da me spontaneamente è: cosa posso fare affinché, o debbo fare affinché io possa fare parte del gruppo A, che fanno grandi cose e soffrono meno cose? Cosa posso fare? Che devo fare, Signore? Se voi lo sapete ditemelo, così io passo al gruppo. E se voi potete dirmi come fare per entrare a far parte del gruppo A, allora questo mi sarà di grande aiuto. Credo che sia di massima importanza capire la natura della fede, perché ci parla della nostra lotta dentro di noi. Ci sono delle persone che ci predicano che se viviamo per fede tu sarai sempre in buona salute. Se tu vivi per fede tu sarai ricco e sperimenterai una vita comoda, un successo. Se vivi per fede tu sarai autorevole e potente. Ci sono quelli che predicano così. Ci sono dei predicatori che dicono: tu non hai bisogno di pregare, per esempio, per un passaggio in macchina, ma prega che Dio ti dona una macchina, un'automobile, ma non una Panda. Prega che ti dia una Mercedes, perché Dio vuole il meglio per te. Ci sono anche questi che pregano così. Questo è un Evangelo attraente, non è vero? Ci piace sentire questo. Ma questo è puro materialismo, centrato su oggi, è la menzogna del diavolo. Oggi, quello che conta. Ma nota che ambedue i gruppi A e B, che abbiamo detto, vengono indicati come coloro che vivono per fede, tutte e due. Non una fede forte, gruppo A forte e gruppo B debole, no? Non una fede, una vera fede e una fede imperfetta, quella dei che fanno grandi cose perfetta e quella così imperfetta, no? Ci vengono presentati, i due gruppi vengono innalzati allo stesso modo come avendo vissuto una vita di fede, ma la loro esperienza è stata drammaticamente diversa. La stessa fede. Credo che il momento, ci sono dei momenti dove sia utile correggere la nostra teologia, la nostra dottrina, in modo pratico. La fede non determinerà quello che sperimenterai. È Dio che lo fa. È Dio che decide quello che sperimenterai. La fede, invece, la fede determina come tu sperimenti quello che Dio ha decretato per la tua vita. La fede non determinerà quello che sperimenterai. È Dio che lo farà nella sua sovranità. È Dio che ti permette di essere qui, ti porta lì, tu ti trovi in situazioni magari che tu non volevi trovarti, ma Dio dice: è il posto giusto, qua. La fede ti forma come vivere in mezzo alle tue esperienze di vita. Questa è la vita di fede e questo è quello che abbiamo bisogno di capire. Noi non sappiamo quello che accadrà domani. Dio lo sa. No, no. Anche se tu hai fede, non lo saprai quello che accadrà domani. Né quello che accadrà fra due ore. Forse in linea di massima sappiamo fra due ore, noi adesso finiamo, poi mangiamo insieme, poi noi, io e mia moglie, ci mettiamo in macchina e partiamo. Sappiamo. Ma sappiamo veramente? Sappiamo, non sappiamo i dettagli poi in queste due ore cosa accadrà ancora in mezzo. Fede non significa che tu scrivi la tua vita personale. La tua storia è stata scritta da un Dio sovrano il cui più grande zelo è la sua gloria e la realizzazione del suo regno Stamattina è stato letto: cercate prima il regno di Dio. Lui ci pone in certi posti affinché il suo regno si realizzi. E noi per fede viviamo questo affinché questo si realizzi. E a motivo della sua gloria e del suo regno, Dio sceglierà per te, alle volte di conquistare, gruppo A, alle volte ti metterà in posizione dove tu vedrai molti frutti, molte cose, affinché il suo regno si realizzi, e altre volte, sempre per il suo regno, quello di sopportare, quello di resistere, il gruppo B. E alle volte ti trovi in una situazione e un'altra volta ti trovi, ma sempre per fede. Alle volte il modo per il quale Dio si glorifica è che nella tua debolezza ti aiuta a fare grandi cose, così che le persone intorno a te dicono: come ha potuto una persona così debole compiere cose come queste? E questo glorifica Dio. Non è per l'innalzamento tuo, è per la gloria di Dio, per il regno di Dio. Altre volte il modo che Dio riceve gloria è quello di porti in una situazione difficile, purtroppo, e dura da attraversare, e far sì che la gente che ti osserva dice: che grazia questa persona ha in questo momento, cosa ha questa persona da poter soffrire in un modo diverso di quello che noi possiamo osservare nella vita degli altri. Forse ciò significa che il tuo capo sa che sei un credente e decide di renderti la vita difficile. Questo Dio fa avanzare il suo regno e ti onora in questo momento. Tu dirai: Signore, questo ti onorerà. Se io vivo per fede, questo è il tralcio del mio capo. Forse la tua presenza nel tuo vicinato ha portato grazia in quel luogo come mai prima, e Dio è onorato dal modo come tu incarni in quel momento l'opera e la grazia del nostro Signore Gesù Cristo in quel posto dove tu ti trovi. Torniamo alla domanda iniziale: cosa garantisce la fede per te? La risposta è: la fede ti garantisce Dio stesso. Noi diremo: mi garantisce la salvezza? E se non c'è Dio? Dove è la salvezza? Se invece è Dio stesso che ti garantisce, c'è salvezza, c'è tutto. Ti garantisce Dio. Questo è quello che tu ricevi, Dio. È per fede che Egli è in te, tramite lo Spirito Santo, con te e davanti a te, mentre tu rigetti il tuo regno personale, il tuo, quello che tu vorresti, e ti impegni per il suo regno, e per la grazia egli trasforma il tuo cuore. Il dono massimo della fede è: Dio si dona a te, se stesso, in Cristo Gesù. E siccome egli è ora in te, con te e davanti a te, tu puoi compiere grandi cose e puoi sopportare grandi cose per fede. Vedete, in due copie. Tu puoi trovarti qua o là, o in tutte e due insieme. La fede non ti garantisce quello che tu vuoi sperimentare, ma è Dio che lo fa. La fede forma il modo che tu vivrai attraverso le esperienze che il Dio di amore, di grazia e sovranità ha decretato per te. Ha visto che era utile e buono per te. Ora, arriviamo alla conclusione, ora è impossibile leggere queste parole che abbiamo letto senza pensare e riflettere sulla vita di Gesù. Non viene nominato qui Gesù. Però Gesù è quello che ha conquistato e ha sopportato. Egli è stato disprezzato, secondo gruppo, è stato disprezzato, deriso, egli non ha avuto un posto per avvolgere il suo capo. Perché ha fatto tutto questo? Ci chiediamo. Perché la sua vita aveva un solo e semplice scopo. Ed era quello di compiere la volontà di suo padre. Io sono venuto per compiere la tua volontà, oh padre. Ed ecco che cos'era la volontà di suo padre? Che per mezzo di lui, coloro che erano perduti, ribelli, deboli e ciechi fossero redenti. Che le persone ingiuste potessero diventare giuste tramite la morte e la risurrezione di Cristo. Che i ribelli potessero diventare ubbidienti e che i ciechi potessero vedere. Che il debole potesse essere forte, che lo stolto possa diventare saggio a causa del suo sacrificio e a causa della sua. E sulla croce, mentre Gesù è appeso su quella croce per morire, sulla croce la suprema sofferenza, suprema, più del secondo gruppo, e la suprema vittoria, di più del primo gruppo, perché gli altri hanno fatto grande cose attraverso Dio, ma non hanno potuto salvare le persone. La vittoria del Signore, dunque, è sulla croce la suprema sofferenza e la suprema vittoria. Si sono abbracciati a causa di Gesù. Quel momento di tortura è il momento di trionfo e rende la fede tale da valere la pena di viverla. Ci porta a guardate la croce, voi vedete la suprema tortura, il supremo odio, l'odio dell'uomo, l'ira di Dio contro Cristo. E poi vedrete il grande trionfo, la grande cosa che lui compie, la vita che sorge dalla morte. Dunque, c'è speranza. Non perché noi sappiamo quello che succederà tra poco, non è quella la nostra speranza. Non perché noi siamo forti, non perché noi siamo saggi, non perché noi siamo capaci, ma perché Dio lo è. Perché Lui è Yahweh. La fede ci lega alla sua potenza, ci lega alla sua gloria per sempre. Siete incoraggiati? Io spero di sì. Vogliamo pregare. Signore, voglio ringraziarti, vogliamo ringraziarti con tutto il nostro cuore per quello che tu hai compiuto per noi sulla croce. Tu gli hai portato tutto il male, tutto lo sporco, tutto quello che il mondo aveva, ti è stato messo sulle tue spalle. Tu sei stato deriso, messo da parte, sfruttato, sfruttato, battuto. Il massimo delle sofferenze sono venute a te. Ma lì nello stesso tempo tu sei stato vittorioso, tu hai vinto il male, tu hai vinto il peccato, tu hai vinto il nemico, tu hai crocifisso lì, hai infilato sulla croce tutto quello che non era buono. Grazie Signore. E fa che noi per fede possiamo vivere questa tua vittoria. Per fede possiamo vivere anche nelle sofferenze nelle quali tu ci poni, affinché tu possa essere glorificato e affinché il tuo regno possa essere sempre di più manifestato. Voglio tu benedire ognuno dei miei fratelli e sorelle qui. Voglio tu fare del bene. Voglio tu portarli avanti. Voglio tu portarli anche al pentimento lì dove c'è necessario, a un dietro la fronte, a un nuovo inizio con te. E voglio tu incoraggiare coloro che camminano a perseverare in questo cammino di fede. E noi ti lodiamo e ti benediciamo e ti adoriamo.